Bentrovate e bentrovati ai Girasoli con me, Tiziana Ricci. In questi giorni Girasoli best of della stagione. Torniamo infatti a occuparci di mostre e libri che vale la pena di non farsi sfuggire. Max Ernst, la storia di un grande esponente del surrealismo. Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù, un viaggio ricco di fascino. E poi Tiziano, Tintoretto e Veronese, i colori della fede, un vero incanto a Cuneo. Ancora poche lune, la risposta di Capo Seattle che a chi pensava di comprare la terra, una mostra e un libro. E anche Umberto Boccioni, Vita da sovversivo, un racconto appassionato nel libro di Rachele Ferrario. E allora andiamo a cominciare. Dunque, voglio cominciare con la notizia. Attenzione, sapete che la prima domenica del mese offre l'ingresso gratuito ai musei e invece la domenica al museo è slittata all'8 di gennaio, quindi domani per tutti i musei statali e per quanto riguarda Milano anche i musei civici, il museo d'arte anche della Fondazione Rovati in Corso Venezia, le Gallerie d'Italia in Piazza Scala, i Silos Armani, si potrà entrare senza pagare il biglietto, quindi approfittate della giornata, anche perché adesso le mostre insomma sono abbastanza care, si viaggia intorno ai 15 quando non sono 16 euro. E allora cominciamo il nostro viaggio, dicevo, con Max Ernst, la mostra che è ospitata a Palazzo Reale di Milano fino al 26 di febbraio. È la prima retrospettiva che è stata allestita in Italia, dedicata a Max Ernst, questo grande esponente del surrealismo, pittore, scultore, poeta, teorico dell'arte tedesca e poi tedesco e poi naturalizzato americano e francese. Allora, è stata curata da Martina Mazzotta e da Jürgen Peck, che noi abbiamo incontrato in mostra.
Ho visto una bella mostra sul surrealismo alla Guggenheim di recente, a Venezia, ecco. Poi ne ho vista qualche anno fa una su Max Ernst e il surrealismo a Bayer di Basilea. Ecco, volevo capire... Qui cosa vediamo rispetto anche alle altre mostre? Cosa vediamo in più o di diverso?
Also die Ausstellung im Guggenheim Museum, die zurzeit läuft, seine thematische Ausstellung.
Per quanto riguarda la mostra al Guggenheim che è in corso attualmente, si tratta di una mostra tematica sui surrealisti, ma anche sull'alchimia, e non ci sono solo opere di Max Ernst, ma ci sono anche opere di Dorothea Tanning, la sua quarta moglie, e anche di Carrington, la sua compagna, appunto intorno al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Die Ausstellung, die Sie 2013 in der Fondation Bayerle gesehen haben, war eine Retrospektive, wie diese auch. Wir unterscheiden uns aber vollständig von dieser Retrospektive in der Fondation Bayerle, weil wir zeigen, den ganzen Max Ernst.
Per quanto concerne invece la mostra del 2013 a Basilea, questa mostra appunto era una retrospettiva, esattamente come quella attuale qui in Palazzo Reale, però è totalmente differente questa da quella appunto di Basilea, perché qui mettiamo in scena tutto il Max Ernst.
Was ist anders? Was zeigen wir mehr? Auf der einen Seite in Basel wurde der Dadaist, der Surrealist, der Romantiker gezeigt.
Cosa è diverso e cosa mostriamo in più rispetto appunto alla mostra di Basilea? Là si mostrava sostanzialmente il dadaismo, il surrealismo, il Max Ernst romantico. Qui invece mettiamo in scena anche la sua componente patafisica. E infatti l'ultima sala di questa mostra è dedicata appunto al cosmo e alle crittografie, che sostanzialmente sono una sorta di sottorganizzazione della Collège du Pataphysique, quindi del College della Patafisica, nato nel 1961, che sostanzialmente cercava un nuovo accesso alla letteratura. Ad esempio scrivevano i romanzi senza utilizzare la vocale E. E Max Ernst sviluppa questo tipo di letteratura per sé attraverso appunto una sua scrittura che sostanzialmente di primo acchito non risulta traducibile, e noi sostanzialmente forniamo una chiave di lettura circa come decodificare la sua scrittura, e questa è una differenza rispetto a Basilea, ce ne sono altre.
Considerate il periodo storico di Max Ernst, alla fine il surrealismo di Max Ernst aveva un carattere più gioioso o cupo?
Beides.
Entrambi.
Beides. Ich denke in den 20er und 30er Jahren eher als Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg.
In realtà entrambe queste caratteristiche. Sostanzialmente io penso che negli anni 20 e 30 Max Ernst, che è stato, ha partecipato appunto alla prima guerra mondiale, sa esattamente che cosa accade in Germania e sa anche che ci sarà un secondo conflitto bellico, e abbiamo molti rimandi, basti pensare appunto alle sue opere che rappresentano appunto orde o figure insomma molto, molto tetre, molto scure. Ricordiamoci anche dell'Angelo del Focolare, la sua opera del 1937, che rappresenta una reazione alla guerra civile in Spagna. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale invece diventa più ironico, diciamo più libero, per così dire. Quindi possiamo dire a questa domanda che ha entrambe le caratteristiche. Il colore diventa sostanzialmente più libero. Spesso Max Ernst ricorre all'utilizzo di linee, semplicemente di linee nelle sue opere, e Max Ernst stesso le descrive sostanzialmente rifacendosi appunto a Luigi di Francia, a re Luigi di Francia, che aveva detto al proprio architetto sostanzialmente che il palazzo gli piaceva molto, che però mancava quell'elemento di giocosità infantile cui poi appunto Max Ernst stesso rimanderà negli anni 60 con grande spirito, con grande ironia. Io stesso, appunto, racconta Jürgen Pech, negli anni 90 ho portato le mie due figlie a una mostra delle opere di Max Ernst degli anni 60 e loro si sono sentite veramente ispirate, hanno sorriso davanti a queste opere perché era proprio un rimando alla giocosità infantile.
E in mostra sono 400 le opere tra dipinti, sculture, disegni, collage, fotografie, gioielli e libri illustrati, molti libri. C'è un allestimento stile Wunderkammer, è una mostra filologica, minuziosa, ma forse un po' troppi libri. Una mostra, secondo me, deve essere anche spettacolo, no? Ecco, quindi... Però è interessante. Allora, a Palazzo Reale di Milano fino al 26 febbraio. Sicuramente più spettacolare è Machu Picchu e gli Imperi d'Oro del Perù. E questa è una mostra che si può visitare al MUDEC, il Museo delle Culture in Via Tortona, fino al 19 di febbraio. E in mostra ci sono 3.000 anni di civiltà, dalle origini fino agli Inca, e ci sono video immersivi, ricostruzioni degli ambienti, ma secondo me la parte più interessante sono i reperti archeologici, monili, tessuti, capi d'abbigliamento indossati da uomini, da donne, da capi. Ci sono dei pettorali, degli orecchini, degli ornamenti davvero belli, veramente belli da vedere. Ed è, diciamo, il fulcro è Machu Picchu, questa città che tuttora sopravvive del grande impero degli Inca, e fece una fine improvvisa e violenta con la conquista spagnola nel 1572. E alla fine del percorso c'è anche una sala immersiva. Ecco, questa devo dire che è un'esperienza affascinante perché vi porta nel metaverso. Ci sono delle sedie basculanti, vi mettono un visore, anche se avete gli occhiali li potete tenere così almeno vedete, e lì c'è un viaggio, una simulazione simulazione di volo sopra la città sacra di Machu Picchu, che è veramente, io l'ho fatto, insomma, è affascinante. Se soffrite di vertigini, un po' volate a migliaia di metri tra le montagne, e c'è un signore che vi racconta tutta la storia di questa meravigliosa civiltà. Dopo vi dico una cosa che per me è una nota un po' dolente, ed è il costo di questa cosa. Però adesso voglio farvi sentire Carol Fraresso, che è l'archeologa che ha curato la mostra.
Il valore degli oggetti che vengono esposti in questa mostra, che ci vengono proposti?
Oh, the value is inestimable. We are talking about objects that are part of the history, of the millennial history of Peru. They are made part of the Larco Museum collection, and which is a very completed collection. It is to say that we can recover 3,000 years of history. Just
il valore degli oggetti che sono esposti in questa mostra è inestimabile, perché fanno parte di una storia millenaria di questo paese. Sono parte del museo Larco, che ha una collezione molto completa che spazia su 3.000 anni di civiltà. Quindi il valore economico di questi oggetti è molto difficile, impossibile anzi da stabilire, ma il valore sta proprio nella rappresentatività della storia.
Ecco, sappiamo che lei è archeologa, ma quindi in che epoche, in che situazioni sono stati rinvenuti questi oggetti?
All the objects presented in this exhibition start from the...
Tutti gli oggetti esposti in questa mostra fanno parte del periodo formativo. Questo significa dal 1250 avanti Cristo fino all'impero Inca e più quello del Machu Picchu, cioè nel 1470 dopo Cristo.
E sono stati trovati nella cittadella di Machu Picchu, che insomma prima era nascosta, no?
No, all the object of the exhibition, we have 8 objects that were archaeologically found excavated in the archaeological sites of Machu Picchu.
Soltanto 8 oggetti appartengono al sito di Machu Picchu e vengono dal museo Machu Picchu. E questo è interessante perché se guardiamo questi oggetti e la origine geografica di questi oggetti, ci rendiamo conto che vengono da diverse parti del Perù, dalla costa, dagli altipiani, dalle terre più pianeggianti, e se li mettiamo a confronto con la cultura inca, ci rendiamo conto che gli inca non avevano una iconografia così ben sviluppata. Perché? Perché erano in realtà degli amministratori, non degli artisti.
Gli oggetti esposti ci danno un'idea della cultura inca abbastanza ampia, oppure solo di un... non so, una parte, uno scorcio?
The objects, the Inca objects, are not just a little part of this exhibition, because what we want to show in that exhibition is that all the symbols, the main symbols that you will see in different objects of ceramics, textile, metals, the secret animals that they show, that they are illustrated, print in the objects, like the feline, the bird, the snake, and the main symbol, like 3 steps that symbolize the connection between the 3 worlds, or the spiral that is a symbol of water and the cycle of life, regeneration. This symbol and this iconography is also seen in the material Inca.
Gli oggetti Inca non costituiscono una parte piccola della mostra, perché in realtà quello che noi desideriamo mostrare sono proprio i concetti e i simboli alla base di queste diverse culture. Lo facciamo attraverso i diversi materiali, la ceramica, il tessile, la pietra, i metalli e anche i diversi animali. Gli uccelli, i serpenti, e quindi sono anche i diversi gradi, i diversi gradini, i diversi livelli del mondo rappresentato in queste culture, la spirale che è il simbolo dell'acqua, del ciclo vitale, della rigenerazione. Tutte queste cose appartengono anche alla cultura inca, anzi nella cultura inca si esprime il retaggio di ben 3.000 anni.
Ecco, abbiamo sentito l'archeologa Carole Fraresso che ha curato questa mostra e io vi ho detto, dopo vi faccio un'osservazione che secondo me è un problema, e nel frattempo mi ha scritto un ascoltatore, Vittorio, che dice mostra del Perù molto bella e interessante, il volo su Machu Picchu richiede un secondo biglietto, caro quasi come quello della mostra, peccato, ho rinunciato e la sala era completamente deserta, un'occasione sprecata, dice Vittorio. Ha ragione, è quello che volevo dire io, perché già il biglietto intero costa 16,50 euro, se poi uno fa tutto il percorso dello spazio espositivo, poi in fondo c'è quella sala immersiva che vi descrivevo prima, che sapete che presentano prima i giornalisti le cose, io l'ho provata, è un'esperienza veramente bella, però costa 15 euro, quindi tra il percorso e la sala immersiva uno spende più di 30 euro. Sì, adesso io capisco che ci sono dei costi organizzativi e di manutenzione tecnica eccetera, però sinceramente mi sembra un po' tanto Poi se penso che attrae molto anche i giovani, dico, non so quanti ragazzi possono spendere una cifra così, anche con un po' di sconto, ma insomma non è che cambi molto Peccato, ha ragione Vittorio, anche secondo me è un'occasione sprecata. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Man made the car to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. The water, like Noah made the ark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. About little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything he can, money to buy from other men. But this is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. E lasciamo Etta James perché il tempo scappa, se no non faccio in tempo a fare il viaggio che vi avevo accennato. e ancora poche lune, è un libro e una mostra. Nicola Magrin è l'artista che ha realizzato dei bellissimi acquarelli. E, in galleria, la Galleria Nuage di Via del Lauro, sono esposti 16 di questi acquarelli realizzati per il volume Ancora poche lune, la risposta di Capo Seattle. Le edizioni sono Nuage. E le parole di Capo Seattle sono una sorta di preghiera laica, una preghiera d'amore, di rispetto per la terra, per le sue creature, ed è questo che ha ispirato il libro, no? Il Capo Seattle ha risposto a quelle persone che volevano comprarla la terra, e lui ha risposto giustamente, ma non vi dico di più perché lo chiediamo, anche come è nata l'idea di questo libro e della mostra, a Cristina Taverna, che è l'autrice dei testi in questo libro, che riporta una lettera originale di Capo Seattle, e ha realizzato questo bel libro d'arte con Nicola Magrin.
Mi piace scrivere, è la cosa che mi viene meglio, non so disegnare. E allora ho deciso ultimamente di fare dei libri, per esempio tu vedi ancora poche lune, ma io ti parlo adesso di un'altra cosa, dei libri che raccontano i miei incontri con gli autori. Io ho avuto molta fortuna, ho lavorato con Ugo Pratt, Luzzati, Moebius, Folon e tu sai quanti. Ho incominciato proprio per raccogliere la mia storia, perché la amo tanto ed è una bella storia. Il prossimo sarà quello dedicato a Folon, e quindi già avevo iniziato a scrivere e anche tante prefazioni nei miei cataloghi.
Parlami di questo libro, perché è veramente... diciamo che è un'opera d'arte, un libro d'arte. Da un lato c'è lo scritto e dall'altro ci sono delle immagini incantevoli.
Da qualche anno lavoro con Nicola Magrin, e qui è stato un altro incontro meraviglioso. Lui è un acquarellista, ama l'acquarello, ama Folon, ama Ugo Pratt. Sono i suoi miti, i suoi maestri ideali. Quindi mi ha cercata in quanto gallerista di questi suoi grandi amori. È stato un incontro meraviglioso, e ho trovato un altro autore che usa l'acquarello in modo, direi, magico, perché l'acquarello è una magia, e nel testo che io scrivo riporto le parole di Folon, parole bellissime che lui ha detto, io gliel'ho sentite dire personalmente, ho avuto questa fortuna, ma sono anche in un video che si trova alla Fondazione Folon. Dice: quando metto un blu e poi metto un rosso, uno va verso l'altro, si incontrano, ma in fondo è una storia d'amore. Mettiamo un rosso e un blu e troviamo Giulietta e Romeo. Io trovo questa cosa da Folon proprio bella. Lui, questo testo inizia parlando di un appuntamento mancato mio per un concerto della Mannoia, quando Folon lavorava per la SNAM, dove c'era De Andrea. Quando io ho saputo che c'era De Andrea, sono svenuta dall'idea che avrei potuto parlare con la persona che in fondo ha cambiato la vita, il pensare, ci ha migliorati, ci ha resi, se siamo
più consapevoli,
bravi, più consapevoli. E allora spiegavo a Folon, che mi aveva appena detto c'era Fabricio, chi era, perché Folon belga, francese, non lo sapeva bene. E da lì sono andata agli indiani, a quello che avevo sentito dire sugli indiani da De André durante un concerto, e Folon a quel punto mi disse: ma tu conosci la lettera di Capo Seattle? Ecco perché è venuto fuori questo. Allora io sono andata a leggerla e la pubblico. Ovviamente non è che la pubblico nel momento in cui dico adesso la leggerò. E in rosso, dietro queste immagini meravigliose, c'è questa risposta. Quindi direi proprio che è una cosa che tutti dovrebbero conoscere oggi più che mai, perché nel 1854, in una giornata fredda nel nord dell'America, questo capo, era un uomo sui 70 anni che teneva buoni rapporti anche coi coloni, dà una risposta alla persona, l'incaricato mandato da Washington, si stava costituendo lo Stato, e sul fatto che volevano comprare più terra, dà una risposta esemplare, meravigliosa. Quindi la terra non si può comprare, la terra è
un
è un bene comune. Poi questa risposta è stata pubblicata in un giornale una ventina d'anni dopo e poi ne sono state fatte delle versioni anche più poetiche, teatrali. Io ho preso quella più fedele all'originale, quella pubblicata dal giornale. Penso che questo sia, questo testo, con Nicola Magrin che con queste sue ciotole magiche dove mescola i colori riesce veramente a fare vibrare queste carte che io ho scelto con lo stampatore bravissimo che mi segue da anni, Gianni. Ho scelto con cura, ecco, perché anche la carta deve ricevere tutto questo amore. E quindi è nato questo libro che è un libro d'artista, anche perché chi viene in galleria
è vero.
Ha una firma, un disegno di Magrin, o se me lo ordinano io vado nel suo studio, li faccio dedicare, è un libro d'artista.
Vi voglio leggere un passaggio della risposta di Capo Seattle. Ancora poche lune, qualche altro inverno e nessuno dei discendenti delle potenti schiere che un tempo si spostavano su questa vasta terra o vivevano in case felici, protetti dal grande spirito, rimarrà a piangere sulle tombe di un popolo una volta più potente e pieno di speranza del tuo. È solo un passaggio, ma è veramente il testo è bello, veramente bello. Ecco, e poi volevo anche informarvi che la mostra si può visitare fino al 21 di gennaio alla Galleria Nuage, via del Lauro 10 a Milano. È aperta anche oggi fino alle 19, apre dalle 14 alle 19 oggi. E poi il 21 di gennaio ci sarà un finissage con Nicola Magrin e Cristina Taverna che abbiamo sentito in galleria. Dalle 16 in poi ci sarà questo finissage e sarà possibile anche parlare con loro. 21 gennaio, ore 16, dalle 16 in poi. Chissà quante volte siete andati al Museo del Novecento e siete passati davanti ai capolavori del futurismo, alle opere stupende di Boccioni e non solo le sue, ma insomma lì, ci sono parecchie sue opere importanti. E di recente è uscito questo libro, Umberto Boccioni, vita di un sovversivo. È un libro scritto da Rachele Ferrario, che è una storica dell'arte, una docente, molto brava secondo me. Perché ha raccontato la vita di curatori, di artisti, eccetera, e lo fa in modo molto piacevole, una lettura piacevole e accessibile a tutti quanti. Ferrario, per parlare di questo Umberto Boccioni, vita di un sovversivo. Un bel libro che ripercorre tutta la vita di questo grande artista. L'hai amato tanto perché proprio hai ripercorso la vita con i suoi momenti particolari, i suoi affetti e anche, diciamo, emerge, no, dalle pagine questa inquietudine, quest'uomo sempre alla ricerca di cose nuove, di cose diverse, di lasciare dietro le spalle il vecchio, l'accademia e di trovare nuove strade, no?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben ritrovata Tiziana, che mi degna sempre di attenzione quando scrivo un libro. Grazie Tiziana.
Ma perché vale la pena? È interessante.
Per rispondere alla tua domanda, io spero di non essermene innamorata troppo o non così tanto da perdere di vista l'obiettività. Boccioni, vedi, è un artista d'avanguardia e per l'avanguardia l'arte coincide con la vita. E in un momento come l'inizio del XX secolo, che stava per cambiare in maniera radicale, questo era un postulato importantissimo, perché le opere d'arte con la loro bellezza e il loro significato potevano, anzi secondo i futuristi, dovevano rendere la vita delle donne e degli uomini migliori. E, vedi, raccontare la storia di qualcuno vuol dire prenderlo dalla nascita, vuol dire e portarlo fino alla fine della sua esistenza, vuol dire cercare di capire qual è stato il suo temperamento e i motivi per cui è stato portato ad agire in un certo modo, realizzare determinate opere.
Cos'è che ti ha affascinato di Boccioni? Perché in realtà lui è un grande talento che non nasce dall'Accademia.
Beh, ha affascinato tantissimo proprio l'idea che lui fosse un antesignano, che fosse è un genio del Novecento, ha un talento innato per il disegno e proprio anche mi ha affascinato molto questo suo sovvertire tutte le regole, infatti appunto il vita di un sovversivo. E le regole non solo dell'arte ma anche quelle della vita, del comportamento e tutto questo mantenendo fede a se stesso. Quindi è davvero un protagonista dell'inizio del secolo scorso che racchiude tutto ciò che si sarebbe sviluppato in seguito e quindi in qualche modo mi ha condotto in una ricerca che è una ricerca all'interno del Novecento, dell'inizio del Novecento, e questa, la ricerca di questo libro comincia là dove era finita quella su Margherita Sarfatti. L'ho scritta pensando al capolavoro di Umberto Boccioni, La città che sale, di cui ho ritrovato la storia del mancato acquisto da parte dello Stato italiano proprio tra le carte di Palma Bucarelli, che vide la grande tela partire arrotolata per il MoMA di New York, dove per 60 anni l'ha ammirata al pubblico di tutto il mondo. E la novità di quest'opera è che, a parte averla dipinta nelle sale dell'Umanitaria, che le era stata affidata dalla filantropia milanese, sì, Boccioni proprio mette in scena la Milano e la modernità, quindi vive la sfida di uno dei suoi primi capolavori in un corpo a corpo con la pittura, e quindi questo fa sì, sì, che La città che sale sia un'opera premonitrice, certo, che mostra un doppio volto.
Praticamente lui mette in scena, rende in immagine quello che sta avvenendo a Milano anche, no? Comunque nel paese, questo, certo, passaggio Boccioni all'industria, al movimento, alla frenesia.
Beh, la Milano dove arriva Boccioni in Piazza Duomo è una Milano dove le carrozzelle coesistono con i tram e dove ci sono già i grandi magazzini della Rinascente, già avveniristici, per cui è una Milano che sta crescendo, una Milano di cui ci si rende conto anche all'estero, è l'unica città che può contenere l'idea della modernità e che lui sceglie, perché naturalmente è l'unica che potrà far parlare di sé, secondo Boccioni, gli storici del XX secolo che dell'Italia, secondo lui, finiranno per parlare poco e nulla.
Quindi lui ha capito parecchio, ha intuito parecchio di quello che stava avvenendo. Per esempio, io ho in mente anche certi quadri della periferia di Porta Romana, da quelle parti, no? Delle
sì,
fabbriche.
Certo, non a caso La città che sale all'inizio si chiama Il lavoro, perché è un'opera che contiene in sé un presagio e nello stesso tempo è un grido di liberazione. Ma il presagio che contiene non è solo privato, personale, è anche il presagio di un'epoca e di un gruppo di persone, perché dell'uomo del XX secolo che crea e distrugge. Quindi Boccioni in quest'opera ci racconta un mondo in trasformazione di cui lui è un sorprendente interprete, per come sa tradurre proprio il movimento del cavallo, che è un cavallo alato, per cui lui si ispira agli ipogrifi, si ispira alle fiabe e che attraversa in diagonale la scena come per travolgerla, come se stesse per essere travolta da un fiume d'acqua, da una tragedia. Il mio lavoro di ricerca è stato un lavoro che si è basato sul lavoro di tanti altri grandi studiosi venuti prima delle giovani generazioni, ma anche sul lavoro di alcuni studiosi più giovani che hanno potuto colmare per esempio alcune vicende sul familiare di Boccioni, il fatto che avesse avuto dei fratelli prima di lui morti molto piccoli, dettagli che però sono preziosi per costruire una vicenda e per mettere a fuoco tutto il suo contesto. C'è un lavoro importantissimo che è la raccolta delle lettere che ha fatto anche un'importante studiosa, Federica Rovati, mi piace sottolinearla qui, dell'Università di Torino, che ha fatto una collazione di delle lettere che lui invia e nelle note di quelle che riceve, e sono le lettere futuriste, e da lì si può veramente ricostruire tutta la vicenda anche internazionale con cui si confronta Boccioni, cercando di costruire insieme a Marinetti una vicenda anche mercantile, collezionistica, al futurismo, senza riuscirci, anche perché la situazione culturale e economica e di visione proprio di una grande arte italiana ancora non li aiutava.
Corbi lasso monte calo simi a fursti malo
aba lama risti cota stockman instigator rota.
Un bel libro, Umberto Boccioni, di Rachele Ferrari. Umberto Boccioni, vita di un sovversivo, edito da Mondadori nella collana Le Scie. Bello davvero. Vado veloce perché il tempo scappa. Allora, i colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese, sono ospitati in un luogo affascinante che è il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo. Quello che volevo dirvi è questo, che è un dialogo interessante perché mette a confronto diciamo gli stili sui temi fondamentali dell'iconografia cristiana, e vediamo l'annunciazione, l'incarnazione, il battesimo di Cristo, l'ultima cena, la crocifissione e la resurrezione. È chiaro che sono temi legati alla Chiesa, perché parliamo di epoche dal 1560 al 1565. Il curatore, il professor Villa, a cui do subito la parola perché gli ho detto che appunto io avevo visto queste opere nelle chiese di Venezia, insomma, la luce che viene proposta qui non mi convince.
Le opere le ho viste a Venezia, nelle chiese, e adesso le avete riunite qui. Qual è l'obiettivo di...
Qual è il suo pieco obiettivo?
Ecco, esatto. No, perché sa che c'è questa teoria, ma le opere importanti è meglio non spostarle. Ma invece voi avete...
In una chiesa, creatura santa.
Certo. Sì, sì.
Oh, vuole farmi la domanda e io rispondo?
Ok. Allora, una mostra che riunisce 5 capolavori, bisogna dirlo, no? Da cosa è nata l'idea di avvicinare Tintoretto, Veronese, Tiziano?
Entrando nella chiesa di San Francesco a Cuneo ci siamo immediatamente resi conto che era un luogo eccezionale, una grande chiesa conventuale medievale che dopo le soppressioni napoleoniche aveva perso la sua funzione. Allora abbiamo voluto restituire questa funzione e raccontare la grande storia di come nasce la pittura moderna. Questo si può fare solamente con i pittori che hanno portato tutto questo, cioè a Tiziano, a Tintoretto e a Veronese, e la nostra scelta è stata quella di individuare 5 opere in un lustro, quindi riuscire a confrontare perfettamente l'arte di questi tre artisti attraverso 5 opere che svolgessero una narrazione. E quindi l'anziano Tiziano con l'Annunciazione, uno dei capolavori più straordinari della sua ultima stagione, Tintoretto con l'ultima cena e la crocifissione, e Paolo Veronese con il battesimo di Cristo e la resurrezione. Quindi una narrazione evangelica sviluppata sui 5 altari di San Francesco che ci permettesse di capire come nasce una grande rivoluzione, la rivoluzione del colore veneziano.
Mi spiega questa cosa? Questa rivoluzione, che cos'è il colore, la luce?
Che cosa sono il colore e la luce veneziani? Sono il miracolo della modernità, la costruzione di un modello visivo che nessuno saprà più cambiare fino agli impressionisti. Perché? Perché a Venezia c'è stata la capacità di mettere insieme la natura e quindi dare attraverso l'atmosfera, attraverso la luce, peso al colore, volumetria e intensità. Ed è quello che fanno i nostri tre artisti con queste opere.
Sono in sintonia, ognuno di loro ha una cosa nuova, diversa?
Ognuno di loro ha un racconto differente da farci. Tiziano è il principe dei pittori e l'artista che nella storia dell'arte occidentale è stato più pagato e ha avuto il maggior impatto, potremmo dire. Ebbene, Tiziano è colui che mette in scena la graziosità e dolcezza di Raffaello, la grandiosità di Michelangelo e il senso stesso della natura, come ci dicono i contemporanei. Quindi è l'artista capace di creare un modello di pittura che tutta Europa seguirà. Tintoretto è Venezia, perché è l'artista che troviamo in ogni chiesa, in ogni calle, in ogni campo veneziano,
quello che esalta la gente del popolo, le trattorie,
perché è colui che ha saputo cogliere l'essenza stessa del popolo veneziano e l'umanità,
le madonne prostitute.
Sì, non solo. Ad esempio, qui abbiamo l'ultima cena, che è la messa in scena all'interno di un'osteria veneziana del 1560 dell'ultima cena di Cristo. E quindi abbiamo questo pavimento sporco, ma anche 12 apostoli che sono 12 pescatori chioggiotti, quindi quelli che potevamo incontrare per strada muovendoci per Venezia. Ed è quindi questa umanità, questo senso della realtà, della concretezza di una fede che ci porta Tintoretto. E poi c'è Veronese. Veronese è il tesoriere dell'arte e dei colori, come ci scrive Marco Boschini nella sua carta Navigar Pittoresco nel 1660, perché è l'artista che ha la capacità di creare una sinfonia cromatica nuova, diversa, entusiasmante.
Fino al 5 di marzo al complesso monumentale di San Francesco, i colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Come vi dicevo prima, a me non hanno convinto tanto le luci, perché c'è un gioco di luci, una presentazione con delle luci prima fredde, poi calde, o insomma. Ecco, solo questo. Comunque sono sempre dei grandi capolavori. Ecco, e con questo termina qui Girasoli. Ah, volevo ricordarvi che domani è l'ultimo giorno, se volete vedere Vittoria Lomasco, l'artista russa dissidente, al Museo Santa Giulia di Brescia, molto interessante. Domani è l'ultimo giorno. E termina qui Girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20, e ci trovate in podcast. Ciao a tutte e a tutti.